Buongiorno a tutti. Questa mattina, come già accennava Marcello nella preghiera, continuiamo e siamo giunti quasi alla fine con la nostra analisi, con la nostra ricerca del Signore nella seconda lettera di Pietro. Siamo giunti al capitolo 3. Abbiamo già visto in passato, nelle altre predicazioni, abbiamo visto che il Signore in questa lettera sta usando Pietro per mettere in guardia i credenti contro i falsi dottori, i falsi profeti, i falsi insegnanti. Quindi il contesto è proprio questo, che Pietro smaschera, no? Riconosce questi, fa riconoscere questi falsi dottori, li smaschera, nomina le loro opere, i motivi per i quali loro appunto operano e si danno da fare, dicendo addirittura che verranno dall'interno della Chiesa, quindi è una situazione molto molto pericolosa. E Pietro spiega che cosa deve essere fatto, come devono essere affrontati, come devono essere riconosciuti, smascherati, ma in questo terzo questo è il contesto nel quale andiamo ad affrontare, ad analizzare questo terzo capitolo. In questo terzo capitolo Pietro ci mette al corrente di un pericolo ancora più grande, se così possiamo dire, che viene appunto da questi falsi dottori, e parla di questo pericolo nei primi 7 versetti, lo affronta in modo specifico, leggiamoli. Seconda lettera di Pietro, capitolo 3, primi 7 versetti. Carissimi, questa è già la seconda lettera che vi scrivo, e in entrambe io tengo desta la vostra mente sincera, facendo appello alla vostra memoria, perché vi ricordiate le parole già dette dai santi profeti e il comandamento del Signore e Salvatore trasmessovi dai vostri apostoli. Sappiate questo, prima di tutto, che negli ultimi giorni verranno schernitori beffardi, i quali si comporteranno secondo i propri desideri peccaminosi e diranno: dov'è la promessa della sua venuta? Perché dal giorno in cui i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano come dal principio della creazione. Ma costoro dimenticano volontariamente che nel passato, per effetto della parola di Dio, esistettero dei cieli e una terra tratta dall'acqua e sussistente in mezzo all'acqua, e che per queste stesse cause il mondo di allora, sommerso dall'acqua, perì, mentre i cieli e la terra attuali sono conservati dalla medesima parola, riservati al fuoco per il giorno del giudizio e della perdizione degli empi. Ora, qual è questo pericolo di cui sta parlando qui Pietro e contro il quale mette in guardia i suoi lettori, quindi anche noi? Il pericolo è quello del negare la seconda venuta di Cristo Gesù, il ritorno del Signore, no? Con tutto ciò che questo comporta. Ne abbiamo parlato già questa mattina nel bel brano che Tonino ci ha letto. E questi falsi dottori dicevano in sostanza questo, dice: ma cosa state dicendo? Il Signore non sta per tornare, il Signore non tornerà, non ci sarà nessun giudizio, no? Non vedete che sono anni che le cose vanno come sono sempre andate? Fin dall'inizio della creazione è sempre andato così il mondo, non c'è stato mai nessun cataclisma, nessun pericolo, non ci sarà un ritorno, non ci sarà un giudizio, la terra non sarà distrutta. Di cosa state parlando? Non è successo nulla finora e mai succederà. Questo stanno dicendo questi falsi dottori. E questo è un tema molto importante che riguarda la nostra vita di cristiani, sia qui sulla terra, sia per quello che riguarda la nostra vita futura, no? La nostra speranza futura, quella in cui crediamo fermamente. E riflettiamo su questo fatto. La scrittura attraverso i profeti, gli apostoli, Gesù stesso ci ha sempre reso chiaro il fatto che il cristiano su questa terra, in questa vita, deve affrontare una vita di sofferenze, vero? Il cammino del cristiano in questo mondo è caratterizzato dalla sofferenza. Pietro stesso lo dice, anche nella prima lettera, dice di ritenere un motivo di gioia il fatto, no, che si è perseguitati, perché lo si è per a motivo del Signore, no, di quello che si crede. Quindi la persecuzione, il vivere in questo momento come pellegrini, perché non siamo del mondo, ci dice la Scrittura. La lotta contro il peccato, no? Il peccato che vediamo, che comunque caratterizza le nostre vite, tutte queste cose provocano una sofferenza, ci portano sofferenza, no? Leggiamo, pensiamo a un'affermazione di Gesù Cristo, una per tutte, del nostro Signore Gesù, quando dice: se uno vuol venire dietro a me, no? Lasci, rinunci a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Questo è quello che il Signore ci fa vedere, ci dà, è il quadro che ci mette davanti, no? di quello che è la vita cristiana. E allora in questa vita così di sofferenza che il cristiano deve affrontare, deve portare avanti, qual è la consolazione? Che cosa è che ci spinge ad insistere, a continuare, a perseverare, come la Scrittura ci insegna, ci dice? Che cos'è? Qual è questa consolazione? Ci sono tre brani che vorrei leggere che ci fanno comprendere. In secondo Corinzi, al capitolo 4, dal verso 17 al 18, leggiamo: perché la nostra momentanea leggera afflizione ci produce un sempre più grande smisurato peso eterno di gloria, mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono. Poiché le cose che si vedono sono per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Ancora in Matteo capitolo 6 verso 19 dice: non fatevi tesori in terra, vero? Ma fatevi tesori in cielo. In secondo Timoteo capitolo 4 verso 8, Paolo, giunto verso la fine della sua vita, che cosa dice? Dice: ormai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Di cosa si sta parlando qui? Qual è questa consolazione del cristiano? La consolazione del cristiano sta nella certezza, quella speranza che è una certezza, però, perché lo Spirito Santo ce lo attesta nei nostri cuori, che il Signore Gesù tornerà. Il Signore Gesù tornerà per prenderci e portarci con Lui nel cielo, affinché possiamo vivere per l'eternità nella gioia insieme a Lui, alla presenza di Dio. E contestualmente ci sarà il giudizio per coloro che sono stati ribelli, che passeranno invece l'eternità separati da Dio, nella sofferenza eterna. Ma chi ha creduto, chi si è inginocchiato davanti alla croce di Cristo, avrà il privilegio e la gioia di stare alla presenza di Dio per l'eternità. Ecco qual è la consolazione del cristiano: sapere che staremo con Lui un giorno, che saremo con Lui per l'eternità, in un luogo dove non ci sarà più la sofferenza, dove non ci sarà il pianto, dove non ci sarà più il peccato, no? E saremo liberati dal peccato nelle nostre vite. Questa è la consolazione del cristiano. E allora perché parliamo di un pericolo qui? Perché questi falsi dottori, negando il fatto che Cristo sarebbe tornato, negavano tutto quello che era legato, che è legato al ritorno di Cristo, no? Quindi il fatto che saremo con Lui nel cielo, il fatto che Lui ci rapirà, il fatto che ci sarà un giudizio, il fatto che vivremo con il Signore per l'eternità. Ecco qual era il pericolo. E è importante considerare anche un altro fatto, che questi falsi dottori avevano delle argomentazioni, no? Portavano avanti le loro teorie supportate da delle argomentazioni e dicevano: perché nel giorno in cui i padri si sono addormentati, tutte le cose, scusate, perché dal giorno in cui i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano come dal principio della creazione. Leggiamo al verso 4, no? Però è importante fare una riflessione. Sì, loro dicevano: Pietro, tu dici bene, è importante che noi affrontiamo la sofferenza, che con perseveranza, no? Anche ci sottomettiamo alla persecuzione, perché questo, se questo è il volere di Dio. Però è una cosa che andava bene per i primi cristiani, quando predicavano in tempo. Ormai abbiamo capito che non succederà nulla, perché sono passati tanti anni, no? E dicono: dal principio della creazione è tutto andato avanti così, non c'è stato nessun giudizio, non c'è stato nessun cataclisma, la terra non è stata distrutta, né non abbiamo visto nuovi cieli, nuova terra, sono passati anni e tutto procede allo stesso modo. Ora, la riflessione che possiamo fare è: oggi ci troviamo nelle stesse condizioni? Ci sono anche oggi degli schernitori che parlano, che negano le verità della Scrittura, che negano e si oppongono a quelli che sono i decreti di Dio? Io penso che possiamo dire che ci troviamo nelle stesse condizioni, anzi possiamo anche dire in un certo senso che ci troviamo in condizioni peggiori, perché quell'intelletto che Dio ha dato all'uomo è stato usato per fare delle scoperte scientifiche che hanno portato appunto a negare Dio, a negare la sua opera, a negare la creazione, no? A negare ogni cosa che il Signore ha fatto, a negare perfino l'esistenza di Dio, perché si spiega con la scienza tutto quello che si vede intorno a noi, no? Quindi questo intelletto che Dio ha dato all'uomo è stato usato per questa, per questo motivo, è stato usato con questo scopo. Ed è vero che la scienza ha fatto dei progressi nelle scoperte, ma se andiamo a parlare di quello che è la creazione, di quello che è il modo in cui la terra è stata creata, l'uomo è venuto al mondo, sappiamo che ci sono delle teorie, ma che sono appunto solo delle teorie. E dobbiamo ammettere però che l'uomo, così come questi falsi dottori, l'uomo oggi argomenta bene queste teorie, no? Che propone, e le argomenta con dei dati, ripeto, tra virgolette, scientifici. E, ad esempio, ci dice la scienza che la Terra è nata, l'universo è nato da un'esplosione, no? Il famoso Big Bang, è nato da questa esplosione, e dopodiché è iniziata l'evoluzione che ha portato anche alla formazione dell'uomo. Il problema sta nel fatto che la materia che c'era prima dell'esplosione, la scienza, sempre tra virgolette, non la spiega, non ci dà l'origine di questa materia. Quindi c'è una falla in questa teoria dell'evoluzione, così come c'è una falla nel fatto che l'uomo sia venuto dalla scimmia, che si sia evoluto dalla scimmia, che manca l'anello, no, che congiunge. A giorni nostri non abbiamo, ai giorni nostri, degli uomini che siano metà uomo e metà scimmia. Questo ho detto molto semplicemente, ma ci sono tante argomentazioni scientifiche che proprio vanno contro la teoria dell'evoluzione, che è ancora, ripeto, una teoria, ma che gli uomini accettano come un dato di fatto, tant'è vero che viene anche insegnata nelle scuole. Dobbiamo ammettere però che non è facile credere che il mondo così come lo conosciamo un giorno verrà distrutto, un giorno verrà passerà, come dice la Scrittura, no? E sarà sostituito, ci saranno nuovi cieli e nuova terra. Non è semplice credere ad una cosa del genere. Mettiamo i nostri piedi su delle basi solide, su un terreno, costruiamo delle case, vediamo delle montagne, vediamo il mare, dei fiumi scorrere, e per la ragione umana è difficile credere che questo possa un giorno svanire, possa un giorno essere distrutto completamente, sostituito completamente. E Pietro risolve però questa questione in un modo molto semplice. Cioè lui risponde ai falsi dottori che fanno delle affermazioni e si basano sul fatto che la terra è sempre, che il mondo è sempre andato avanti in quel modo da quando c'è stata, da quando è stata formata. Pietro dice all'inizio, abbiamo letto: tengo desta la vostra mente sincera, facendo appello alla vostra memoria, perché vi ricordiate le parole già dette dai santi profeti, il comandamento del Signore e Salvatore trasmessovi dai vostri apostoli. Che cosa sta dicendo? Di cosa sta parlando qui Pietro? Sta parlando della Scrittura, sta parlando dei santi profeti, ovvero dell'Antico Testamento, e dei vostri apostoli, ovvero del Nuovo Testamento, le cose che gli apostoli stavano rivelando, no? In quel momento. Quindi sta facendo un quadro generale per dire che se avete dei dubbi, se siete scoraggiati, se venite confrontati da questi falsi profeti che insegnano una dottrina appunto falsa, sappiate che non è con la razionalità, con la ragione che si possono spiegare i miracoli di Dio. Perché la creazione è stato un miracolo. Dal nulla Dio ha creato il tutto, quello che vediamo qui adesso, no? E che cosa è che ci fa comprendere questo? Come è accaduto? La fede. La fede. Noi vediamo nella parola di Dio, no? Come il Signore ha operato, con quale potenza ha operato. Dio disse: sia la luce, e la luce fu. No? Questa è la potenza del Signore. E come facciamo noi a spiegarla in modo razionale con la nostra ragione? Non è possibile, non possiamo. No? Quindi Pietro ci dice: non dovete affrontare queste tematiche con la ragione, con la scienza, anche se alcune cose con la scienza si possono spiegare, entro certi limiti. Ma dovete accettarle per fede, perché la Scrittura ne parla, la Scrittura lo dice, la Scrittura è chiara in questo. Sono degli eventi soprannaturali che nulla hanno a che fare con la ragione. La Scrittura dice chiaramente che il Signore Gesù tornerà in giudizio, che i suoi saranno salvati per passare l'eternità insieme a Lui, che coloro che lo hanno rifiutato invece passeranno l'eternità separati da Dio, nella sofferenza eterna, e che questo cielo e questa terra saranno distrutti, passeranno e ci saranno nuovi cieli e nuova terra. E noi per fede, crediamo questo fermamente. È questo che ci sta dicendo Pietro questa mattina, ci sta incoraggiando proprio a fare questo. Guardate come risponde lui a questi schernitori. Al verso 5 dice che dimenticano volontariamente ciò che è successo nel passato, parlando della creazione. È importante, eh? È importante che lui dice che lo dimenticano volontariamente. È importante che mette questa enfasi, perché l'uomo è responsabile delle proprie azioni davanti a Dio, è responsabile di ciò che crede davanti a Dio. E questi falsi profeti volontariamente sono andati contro gli insegnamenti di Dio. La Scrittura ci dice riguardo alla creazione, no? Visto che loro dicevano che da quando è nato il mondo è sempre andato tutto avanti così, ma non è vero, lo sappiamo benissimo, perché la Scrittura ci dice che per effetto della parola di Dio dal nulla è nato l'universo, no? E questo è un evento miracoloso, soprannaturale, al quale crediamo per fede, abbiamo detto. E dice che a questi uomini che pensano di sapere tutto, gli dice che non è vero che tutte le cose continuano come dal principio della creazione, perché il mondo che era stato creato nel principio non c'è più. La terra così come era stata creata nel principio, cioè con una era costituita per lo più di acqua, no? Ricordate dalla Scrittura, c'era una volta che stava intorno alla terra che era fatta di acqua, poi c'erano i cieli, era sopra i cieli, poi i cieli e la terra, e c'era acqua, acqua anche sui cieli. E questa volta che, di acqua che filtrava i raggi ultravioletti faceva sì che sulla terra ci fosse un clima mite, un clima, una temperatura mite, che non ci fossero piogge, temporali, venti, eccetera, eccetera. E l'uomo infatti era anche, aveva anche il dono di una vita molto lunga, si arrivava fino a 900 anni. Quindi quel mondo così com'era, dopo il diluvio, non c'è stato più. Dopo il diluvio è cambiato tutto, no? Dopo il diluvio è venuta la terra, il pianeta che conosciamo adesso, nel quale viviamo, con le stagioni, con i venti, con i temporali, con le piogge, no? Vediamo il sole che se mettiamo sotto al sole brucia, ci scottiamo. E quindi Pietro gli sta dicendo, non è vero quello che dite voi. Vi siete dimenticati che in realtà la terra che era stata creata dal principio non c'è più. Oggi viviamo in un'altra realtà. Però dice un'altra cosa Pietro, dice che anche questa terra, dove stiamo vivendo adesso, sarà distrutta, finirà. Non sarà più distrutta con l'acqua, ed è bello vedere questo, perché il Signore, vi ricordate, quando ha detto che non avrebbe più mandato, quando c'è stato il diluvio, ha detto non lo avrebbe più mandato il diluvio sulla terra, no? E addirittura ha messo l'arco nel cielo, l'arcobaleno, come segno della sua promessa, di questo patto, che non avrebbe più mandato questo diluvio. Quindi questa terra non sarà più distrutta con l'acqua, ma sarà distrutta con il fuoco. Con il fuoco, dice Pietro. Sarà distrutta con il fuoco. E Pietro resiste a questi schernitori, combattendo con la realtà e la verità della scrittura. Ecco l'esempio che dobbiamo prendere questa mattina dalle sue parole, no? Usare la parola di Dio. Non dobbiamo farci spaventare, non dobbiamo farci confondere da chi nega e deride gli insegnamenti di Dio. Nemmeno quando le circostanze sembrano dare ragione a loro. Jeremy, perdonami, non ci riesco così. Grazie. Quindi dicevo, è importante non farci spaventare, non farci confondere da chi nega l'esistenza di Dio, da chi nega i decreti di Dio, da chi deride chi crede, quindi noi, no? Nella parola di Dio, in ciò che nelle promesse della parola di Dio, non dobbiamo farci spaventare, anche se pongono delle argomentazioni che potrebbero sembrare valide, no? In quel momento, secondo loro. Ricordiamoci che chi nega e deride la parola di Dio c'è sempre stato, no? Ricordate ad esempio Noè. A Noè è stato comandato da Dio di costruire un'arca, no? Un'arca, sappiamo benissimo perché ci sarebbe stato il diluvio. Noè ha impiegato più di 100 anni a costruire quest'arca. Possiamo immaginare che cosa le persone che stavano lì e vedevano Noè che costruiva questa nave, no? E non la stava costruendo in un porto. Che cosa possano aver pensato, che cosa possano aver detto, no? A Noè, mentre stava compiendo l'opera che Dio gli aveva comandato di compiere. E anche Gesù descrive questo momento, no? Nel Vangelo di Luca, capitolo 17, leggiamo: come avvenne ai giorni di Noè, così pure avverrà ai giorni del figlio dell'uomo. Si mangiava, si beveva, si andava marito, si prendeva moglie, però poi è arrivato il diluvio. Quindi è importante che noi mettiamo la nostra fede nella potenza di Dio. Dio ha fatto qualcosa che era impossibile per la ragione umana fare, e lo ha fatto molte volte. E quindi è lì che dobbiamo riporre la nostra fede, nella potenza di Dio, nelle promesse di Dio. Il Signore è onnipotente, fa quello che dice, mantiene le sue promesse. Al Signore nulla è impossibile. C'è un'altra cosa che possiamo osservare qui. Quando parla della parola di Dio che ha creato la terra, e dice al verso 5, dice che per effetto della parola di Dio esistettero dei cieli e una terra. E poi al verso 7 dice: mentre i cieli e la terra attuali sono conservati dalla medesima parola, sono conservati dalla medesima parola. Che cos'è? Chi è questa parola di Dio? La parola di Dio è la seconda persona della Trinità. Vi ricordate nel Vangelo di Giovanni? Nel principio era la parola era Dio, la parola era con Dio. E la Scrittura ci dice che ogni cosa è stata fatta per mezzo di Gesù Cristo, è stata creata per mezzo di Gesù Cristo. Quindi la bellezza di questa difesa che fa Pietro alle verità cristiane, alle verità bibliche contro questi schernitori, è meravigliosa. È meravigliosa perché non solo fa vedere la potenza di Dio, ma ci mostra anche il Figlio, come ha operato Dio attraverso il Figlio, no? Con la sua potenza. E quindi quello che vogliamo questa mattina ancora evidenziare è che abbiamo delle certezze incrollabili, incrollabili. Sono più solide del terreno sul quale mettiamo i piedi. Le montagne che vediamo, le costruzioni dell'uomo che sono piantate su questo terreno, su questa terra, sulla roccia, non sono così solide come le verità di Dio, perché questa terra passerà. La terra sulla quale mettiamo i nostri piedi non ci sarà più, passerà un giorno, sarà distrutta, ma la parola di Dio rimane in eterno, dice la Scrittura. Ed ecco perché Pietro ci dice che dobbiamo custodire la nostra mente sincera. Dobbiamo custodirla questa mente, dobbiamo far sì che questa mente, nostra mente, non sia corrotta dai falsi insegnamenti, non sia nel dubbio, non sia confusa, ma che sia fortificata attraverso la parola di Dio, riflettendo sulle sue promesse, riflettendo su quelle che sono le verità della Scrittura. Così vogliamo pregare questa mattina e ringraziare il Signore per questo. Padre nostro che sei nei cieli, veniamo a te, oh Signore, perché tu sei Dio, tu sei il Dio dell'universo, sei il Signore dei Signori, sei il Dio che ha creato ogni cosa che vediamo, sei il Dio che continua a sostenere il pianeta sul quale viviamo, l'universo. Sei quel Dio che contiene a mantenere inalterate le proprietà della tua creazione. Signore, tu sei colui che continua a far battere i nostri cuori, a far funzionare i nostri polmoni, che fa sì che l'aria sia respirabile, che fa sì che l'acqua possa dissetarci. Signore, tu sei colui che con la tua potenza mantieni ogni cosa così come è stabilito che fosse. E stamattina veniamo a te, oh Padre, per ringraziarti, per lodarti, perché tu ci stai ancora una volta ricordando questa verità, oh Signore, che a te nulla è impossibile, che nessuno e niente può opporsi a te. E ci sta ricordando che tu sei il nostro Padre, che in virtù di quel sacrificio di Cristo Gesù alla croce possiamo chiamarti Padre. E sappiamo che un giorno il nostro Signore Gesù tornerà, che rapirà la sua Chiesa, che saremo con te per l'eternità, o Signore, che non ci sarà più la sofferenza, il pianto, le malattie, la morte, il peccato. Signore, quale gioia, Signore, straripa dai nostri cuori quando riflettiamo su queste verità. Fa che possiamo rifletterci più spesso, Signore, che possiamo cercare di approfondirle, di meditarle, di metterle nei nostri cuori, nelle nostre menti, o Signore. Fa che possiamo vivere per esse, o Signore. Così ti ringraziamo per la tua misericordia, nel nome e per i meriti di Cristo Gesù. Amen.